Radio Emilia Romagna, protagonisti.
Arrigo Levi, giornalista per caso. Intervista a una delle grandi firme della carta stampata e della TV. Oggi consigliere del capo dello Stato, Giorgio Napolitano. Cari ascoltatori, vi parliamo oggi di uno dei protagonisti del giornalismo italiano, Arrigo Levi. Modenese, nato nel 1926, inizia la carriera giornalistica in Argentina, dove si rifugia con la famiglia dopo l'emanazione delle leggi razziali. A Buenos Aires, giovanissimo, dirige Italia Libera. Rientrato in Italia, dal 1946 al 1948 è direttore della Gazzetta di Modena. Dal 1951 al 1953 è corrispondente da Londra per la Gazzetta del Popolo. Dal 1953 al 1959 è corrispondente da Roma per il Corriere di Informazione. Dal 1960 al 62 e dal 62 al 66 è a Mosca invece come corrispondente prima del Corriere della Sera e poi del Giorno. È stato anche conduttore del telegiornale Rai dal 66 al 68, dopo essere stato inviato speciale dal 69 al 73 per la stampa, diventa anche redattore capo nel 1978 dello stesso giornale. Dal 79 all'83 cura la rubrica dei problemi internazionali del Times. Nel 88 diviene capo editorialista del Corriere della Sera. Numerosi sono i programmi televisivi da lui curati, tra i quali Tam Tam e Punto 7. Altrettanto numerosi i libri, di cui possiamo segnalare almeno Il potere in Russia, da Stalin a Brezhnev nel 1965, Ipotesi sull'Italia del 1983, Intervista sulla DC dell'86, Itzhak Rabin, 1200 giorni per la pace del 96, La vecchiaia può attendere del 1988 e il recente Un paese non basta del 2009, di cui potete ascoltare alcune pagine nella rubrica Racconti d'autore. Arrigo Levi è stato insignito di prestigiosi premi per il giornalismo ed è attualmente consigliere del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, dopo esserlo stato per tutto il settennato di Carlo Azeglio Ciampi. Nel suo libro Un paese non basta, lei racconta il suo prestigioso percorso di giornalista. Ma perché ha deciso, anzi gli è capitato, di fare il giornalista anziché l'avvocato come da tradizione di famiglia? È stata colpa delle leggi razziali, della fuga in Argentina nel 1942, della famiglia Levi?
Diciamo che l'esilio mi impedì di diventare avvocato. L'esilio è il fatto che quando rientrammo nel 1946, mio padre era ancora stimatissimo come avvocato, continuò a lavorare fino a 5 giorni prima di morire. Se papà fosse stato bene avrebbe riaperto lo studio, io avrei allora potuto anche ripensarci un momento. Purtroppo mio padre mancò e quindi l'idea, che da bambino, da ragazzo era per me ovvia, che io sarei diventato avvocato come mio padre e mio nonno, diventò poco reale. Poi se diventai giornalista, ma direi che se c'è una certa predisposizione a diventare giornalista, io sono molto curioso di capire, se possibile di spiegare, quello che succede al mondo. E da bambino avevo scoperto una enciclopedia dei ragazzi che era stata di mio padre, che era molto universale negli interessi, l'avevo letta e riletta. E una buona preparazione a diventare giornalista, avere una vastità di interessi. Io sono stato giornalista economico, sono stato uno specialista di storia sovietica, sono stato uno specialista di strategie anche in certi momenti. Una volta ho fatto perfino per 3 mesi soltanto grande inchiesta sulla genetica moderna. Alla fine mi scambiavano per un giornalista scientifico, ma non lo ero. Comunque fare il giornalista è molto appassionante. In certi momenti difficili della storia, fare il giornalista può anche essere, purtroppo, come sappiamo, pericoloso. Ogni tanto noi ricordiamo i giornalisti che sono rimasti uccisi nel fare il loro mestiere di cronisti e di persone responsabili.
Lei ha attraversato la barbarie del secolo, che l'ha inseguita attraverso i continenti, prima in Italia con il fascismo, poi in Argentina con il peronismo, quindi è stato testimone della guerra civile italiana, molto cruenta in Emilia. Quando la normalità rivela tutte le radici dell'irrazionale, quali strumenti abbiamo per sopravvivere?
Ma penso che bisogna mettercela tutta, bisogna non perdere mai la speranza. A volte la speranza la si ritrova guardando alle radici del presente, alla storia passata, che non è solo tragedie, ma che anche valori, ti ha trasmesso dei valori. La speranza è figlia anche di questi valori, del fatto che questi valori possano sopravvivere ai tradimenti peggiori, alle disperazioni maggiori. E poi bisogna trovare degli amici, degli alleati con cui cercare di riportare un po' di buonsenso, di rispetto dei diritti del prossimo, di libertà nella società in cui si vive. E a volte capita di riuscirci, a volte purtroppo no. Capita di riuscirci, allora tu continui ad avere quello che ho detto in altri momenti, ad avere fede, un mistero, la grazia, la fede e la speranza sono misteriose.
Sotto la presidenza di Carlo Azeglio Ciampi, lei in qualità di consigliere ha compiuto con il capo dello Stato una sorta di lungo viaggio in tutte le province italiane. Si tratta di un luogo comune o è vero che il paese reale è migliore della classe politica?
Ma io non mi piace l'espressione la classe politica, perché è un mondo molto variato, non mi piace l'espressione la casta, perché è una semplificazione tremenda. Noi abbiamo viaggiato, preparando Ciampi ha visitato tutte le 103 province italiane, io con alcuni colleghi le ho visitate due volte preparando i suoi viaggi e poi ritornandoci con lui. E in provincia devo dire, come constatazione, i rapporti fra le parti politiche avverse, forse a voi che emiliano e che mi ascoltate forse mi darete anche ragione, i rapporti fra parti politiche avverse sono molto migliori, molto più amichevoli, molto più reciprocamente rispettosi, creano una capacità di collaborare diversamente da quanto sono a Roma o di quanto non appaiano di essere a Roma nelle rituali liti televisive. Dicevamo, il presidente Ciampi e io ero d'accordo, che l'Italia di provincia, diceva, forse sono il solo a conoscerla davvero, quello che è stato il messaggio fondamentalmente fiducioso che Ciampi e che oggi Napolitano mandano al paese, nasce da questa conoscenza di una realtà italiana profonda, diffusa, che non ha molto a che fare con quella che è la commedia delle liti quotidiane che vediamo sui giornali, vediamo sugli schermi televisivi. Io sono convinto più che mai che il paese reale sia migliore non tanto della classe politica, ma dell'immagine che ne offrono non soltanto certi politici, dell'immagine che offrono dell'Italia, non soltanto certi politici con le loro liti, ma anche molti giornali. Adesso basta, è ora di smettere di litigare, il Napolitano continua a dirlo in tutti i toni, ogni giorno, non si stanca, anche se nessuno, molte volte non lo stanno a sentire, ma non smetterà di dirlo. Si direbbe che agli italiani piaccia parlare male dell'Italia, di loro stessi. Poi, una volta che hanno parlato male, tranquilli e contenti, la gente si dà da fare, lavora, costruisce l'Italia, oggi è un paese tra i più ricchi e più civili del mondo. Non so, gli italiani sanno che il loro sistema sanitario, la mala sanità si sente solo parlare, ma il sistema sanitario italiano è tra i migliori al mondo, a Dio piacendo non ci sono l'equivalente dei 40 milioni di americani che non hanno assistenza sanitaria. Non credo che la gente preferirebbe vivere in America senza l'assistenza sanitaria, vedremo se Obama riesce a crearla. No, a me l'Italia, confesso, non sempre, ma sta bene anche com'è. Certo, spero che col tempo si dia una calmata, che col tempo diventi ancora meglio di com'è e che col tempo, inserita nella struttura europea, riesca a dare, peraltro già lo sta dando, un contributo che il paese ricco come noi, il nostro, deve poter dare al mondo che invece non è ricco. Dobbiamo guardare al di là del mare, dove ci sono i disperati che cercano di venire, senza dimenticare che siamo stati disperati anche noi, che abbiamo attraversato l'oceano per andare a cercare da mangiare in America, in Argentina o in Brasile. E quindi un po' di tolleranza reciproca, un po' di ripresa di dialogo, come si fa a non continuare a predicarlo? In provincia questo accade, perché non dovrebbe poter accadere a Roma? Questo non lo so. Thank you.